Allora, è stato facile il lavoro del gruppo? Sì o no? È stato esaurito tutto il lavoro nel gruppo? O ci sarebbe, dovremmo stare qua ancora 3 ore probabilmente, perché 3 ore, ok. E perché l'abbiamo fatto? Giustamente qualcuno ha detto, è finito il tempo dei desideri per alcuni, però in realtà non la metterei così, perché proprio perché siamo uomini, la nostra storia nasce quando smettiamo di restare compressi e purtroppo la nostra avventura inizia quando diventiamo eretti, quando da scimmie che stiamo lì a brancolare per terra pian piano ci alziamo e alziamo lo sguardo e il nostro sguardo va a finire verso le stelle. Quando comincia a guardare in alto l'uomo, quando smettiamo di guardarci la punta dei piedi, ecco, e cominciamo a vedere altro e oltre, ecco, in quel momento comincia la nostra storia. E cominciano le nostre storie, perché tutte e due vanno insieme. Ecco, diventiamo uomini quando cominciamo a uomini, donne, quando cominciamo a considerare, a contemplare e a desiderare insieme. Abbiamo alzato lo sguardo e diventiamo un po', ho trovato questa definizione che mi ha fatto sorridere, un po' eccentrici, ma non nel senso che siamo particolari, che a quel punto quando hai alzato lo sguardo, quando vedi qualcosa che ti fa desiderare, ti muove, ecco, il tuo centro sbarella, non è più dentro di te, è fuori. E l'uomo, noi, ecco, prima mi si diceva, ma è finito il tempo di desiderare? Non lo so, perché alla fine quante volte nella giornata, nelle scelte, nelle cose che facciamo, nella nostra vita chiamata a dire sì o no, ecco, quante volte siamo sbilanciati fuori, attratti da quello che desideriamo, da quello che amiamo. Ecco, siamo eccentrici, non abbiamo più il centro dentro di noi, e quella è forse, non dico che è un po' una grande disgrazia, però è una grande difficoltà. Perché non avere più il centro dentro di noi ci porta a continuare a andare. Altra definizione di uomo è homo viator, quello sempre in viaggio, sempre in cammino, che non è mai fermo. Ecco, questo a volte siamo nella nostra esistenza, sempre ad inseguire qualcosa o qualcuno. E Luca, l'evangelista Luca, dice queste parole. Perché siamo sempre in viaggio. Perché dov'è il tuo tesoro? Là sarà anche il tuo cuore. Ma lampada per il tuo cuore è l'occhio. Ecco, non per niente, e vedremo, la coscienza è identificata, simbolizzata da un occhio che scruta, guarda la coscienza. Ma dice, ma se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo, tutte le tue scelte, tutti i tuoi sì e tutti i tuoi no saranno luminosi. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. E allora resta sempre lì la domanda a noi, dove vado? Ecco, che strada faccio? Che pesci piglio adesso in questa situazione? Ecco, l'uomo si distingue un po' dall'animale, non solo perché è più bello, ok? Ma per la sua intelligenza. La nostra intelligenza è un problema che fa proprio, confina con la stupidità. Perché ci vuole un attimo a saltare dalla grandissima intelligenza o dall'atto intelligente risolutivo all'atto stupido. A volte ci stiamo proprio a cavallo noi a queste due realtà. Ecco, a differenza dell'animale, l'uomo può sbagliare. L'animale non sbaglia, lo sapete meglio di me, lavora d'istinto per sopravvivere, non sbaglia in questo. Noi possiamo scegliere. Noi abbiamo questa possibilità grande, la grande libertà, che diventa anche veramente la nostra grande avventura e purtroppo a volte diventa la nostra grande difficoltà. Noi non siamo fatti per sopravvivere, ma altra definizione di uomo, homo faber, a noi non ci basta sopravvivere. Abbiamo bisogno di costruire la vita, di creare la vita. Non mi addentro fino ad arrivare a delle aberrazioni per creare la vita. E anche quelle sono scelte che facciamo, che vengono fatte. Ma che fare allora? Sintetizzo. L'uomo desidera. Questo desiderio lo sbilancia, lo chiama fuori, lo mette in cammino. Su questa strada l'uomo crea, vuole creare vita, non vuole sopravvivere, non gli basta arrivare a sera. Vuole vivere la sera, vedere l'alba, vuole creare vita. E però gli restano e ci restano sempre queste domande, che possono essere vocazionali, sì, ma sono anche nella concretezza di tutti i giorni. Dove vado? Fra questo lavoro e quell'altro, quale? Fra questa persona e quell'altra, quale? Fra questa reazione o quell'altra, quale? Dove vado? Cosa faccio? Gli rispondo con una parolaccia o stavolta lo perdono? Perché sbaglio? Se sono intelligente, non dico io, San Paolo, vedo il bene, quasi lo tocco, e però faccio il male. Oh, ma com'è sta storia? E allora cos'è meglio desiderare? Cos'è meglio cercare? Ecco, una risposta che ci viene data è: ritorna in te stesso, rientra in te stesso. Chi è che è rientrato in se stesso nel Vangelo? Il figlio del prodigo, che se n'è andato, è scappato, alla fine, quando ci aveva l'acqua alla gola, rientra in se stesso e ricorda, riporta al cuore quello che era sfumato. Nel suo cuore si erano andati ad annidare altre cose, altri desideri, altri progetti a cui aveva detto sì, altri a cui aveva detto no. Ecco, in quel momento ritorna al cuore un'immagine. Neanche di suo padre. I servi di mio padre a casa mia sta meglio di me, io sto con i porci. Ecco, cos'è stato quel ritornare al cuore e risvegliare la coscienza? Perché ce l'abbiamo la coscienza. Solo che quel figlio, il prodigo, era stato prodigo nel perdere tutto, e fra queste cose che aveva perso anche la capacità di utilizzare la coscienza. In quel momento, messo alle strette, i limiti lo aiutano a dire: ah, ma ce l'ho la coscienza, cavolo, e provo a usarla. Lo faccio, l'avevo scritto, volevo saltarlo, però la coscienza è sacrosanta. Vi ho messo su un punto della Gaudium Spes dove si dice che la coscienza è il sacrario, è la cosa principale. Però è ambigua la coscienza, ambigua nel senso che va trattata con le pinze, va trattata bene, perché ci sono alcuni pericoli a cui io ho dato dei nomi stupidi, però questi. La coscienza può trasformarsi in selfismo. Tutti abituati, io no, non sono capace a fare i selfie, no? Ecco. E a volte la coscienza la confondo con l'arrivarci da solo. Ci devo arrivare io. E guardate che in questa strada, oggi, ci sono molte scienze che finiscono quasi tutte con ismo, che la praticano, che ti spingono a dire, dai, forza, non è impossibile, ce la fai, forza. Ecco, che tutto deve ruotare un po' attorno a te, no? Intorno a te stesso, salvo poi che ti accorgi che, come Icaro, hai tentato, poi cadi spennato. Ecco, il selfismo, la coscienza che non ha uno sbocco sulla trascendenza, sull'oltre, sul mistero che è più grande. Questo è un pericolo, ve lo accenno, e perché sono molto affezionato a questo psicologo, che è Hillman, che ha scritto Il codice dell'anima. Nella sua introduzione fa una profonda critica alla psicologia, lui che è psicologo, proprio perché ha tolto, lasciamo stare poi la sua interpretazione, però ha tolto questa apertura al trascendente. Non dico che non ci siano, assolutamente ci sono, anche noi sta a scegliere, eh? Ci sono mille psicologi, mille psicologie, mille ismi, quale scegliere? Però c'è questo pericolo, e a volte ce l'ho anch'io, ce l'abbiamo anche noi, di pensare di farcela da soli, senza questa apertura all'oltre. Fra l'altro, l'esercizio che avete fatto fino adesso in questa settimana era proprio per dire, ascolta Israele, il Signore ha da dire qualcosa anche a te, ascolta però. E avete ascoltato quelle beatitudini, con la fatica di farlo ogni giorno, darvi un appuntamento, solo per sentire, ha un senso. Non tutto è fatto per capire, ma tutto è fatto per essere ascoltato, quello che viene da Dio. Ascolta Israele, non hai detto capisci Israele, hai detto ascolta. Altro pericolo è il surfismo, il surf quello che fai tu Giovanni, il surf. Cioè è l'atteggiamento scritto di Pinocchio che quando gli capita davanti la coscienza, che possa essere il grillo parlante, che possa essere la fatina, l'importante è dargli una martellata. Facciamola stare zitta. Ecco perché vi dico che la coscienza è ambigua, perché magari può diventare un qualcosa che ti scomoda e io la zittisco, che stia zitta. Ecco, e lì ti ritrovi solo a galleggiare poi. Lei è lì per smuoverti e tu la stronchi. L'altro atteggiamento, che è un po' filosofico, lo stoicismo, ci porta a credere che sì, l'uomo è buono dalla creazione quanto vuoi, ma l'intelligenza che ha a volte produce menzogne, che la sua volontà a volte diventa vizio. Parliamoci chiaro. Non siamo capaci di essere veramente liberi e di avere una coscienza retta. Fra l'altro nella Gaudium et Spes c'è scritto, si parla di coscienza retta, ma è sottolineato in eretto lì, ma state attenti perché c'è una coscienza si inganna, o una coscienza che ormai si è vestita di vizi, di quant'altro, e non è più capace di discernere. E con lo stoicismo dice, noi siamo questi, è vero, siamo creati da Dio quanto volete, ma siamo fatti male, non ce la faremo mai a vivere e a mettere in pratica quella coscienza. Ecco, e allora mi sono detto, ma allora abbiamo detto tante cose, ci siamo fatte tante domande per restare senza risposte? Abbiamo avuto tanti desideri nella vita e ne abbiamo ancora, perché restino incomprensibili, irraggiungibili, come quella mela messa al centro del paradiso terrestre? Siamo chiamati a vivere una vita senza capirne il senso, che non abbia né filo né coda? No. Ecco, c'è una vera strada, che non è quella di bastare a se stessi, avere una coscienza che ti risolve tutto, non è quella di farla tacere neanche, non è anche quella di adeguarsi e di dire siamo fatti male. Ma è quella, la coscienza, e lavora veramente quando ci aiuta, tornando a quell'immagine di Ulisse, non a tapparci le orecchie perché c'è il canto delle sirene, non a legarci anche alla legge per essere protetti, no, è quella che ci spinge a scegliere il canto migliore. Ecco, la nostra coscienza è lì per farci scegliere il canto migliore nella nostra vita. E ci serve ancora? Sì. Reputo che ci serva ancora per raggiungere i desideri, chi ce li ha, per scegliere il desiderio vero e separarlo da quello falso, ma soprattutto per scegliere, ecco, la parte migliore, senza accontentarsi o dello scarto o di quello che viene. Ecco, e questa coscienza ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo con tutte quelle ambiguità che vi ho detto, mettiamole un attimo da parte, perché quello che è l'esercizio che faremo in questa settimana è proprio per risvegliare o rimettere in marcia quella coscienza, che è una delle strade attraverso quali Dio viene a bussare al nostro cuore. Una strada l'avete già fatta questa settimana. Qual era, secondo voi? L'ascolto. L'ascolto di quella parola. Dio parla in quel modo. Parla anche attraverso la nostra vita. Ci mancherebbe che non parli nella nostra vita. Ma la coscienza ha quella capacità di legare l'una e l'altra, la nostra vita e la sua parola, ha la capacità di legarle. E mi piace metterle in questo punto perché ha a che fare con la nostra libertà. Non siamo schiavi della parola, neanche della parola di Dio. Io penso sempre che Maria avrebbe potuto dire: non ci sono, non eccomi. Noi ricordiamo l'eccomi. Poteva dire: non ci sono. La sua coscienza, illuminata da una parola che l'ha guidata per tanto tempo, di cui lei si è nutrita, che ha amato, l'ha guidata a quella risposta. E a noi? E a noi resta questo compito che vi ho lasciato, cioè vi abbiamo lasciato. Il mattino proseguire in quello che è l'ascolto è essenziale. Quando sono andato a Bose a fare gli esercizi spirituali, mi ha colpito molto Enzo Bianchi, penso che conoscete, ma penso ai tanti padri della Chiesa che non avevano i libri e che sapevano tutto a memoria. Penso agli ebrei, a Gesù, che imparavano a memoria la parola di Dio, perché quella parola da qui facesse un cammino molto più veloce per arrivare al cuore. Noi abbiamo cammini più lunghi. Ci abbiamo il libro della Bibbia, magari, che si trova all'ultimo piano, nell'ultimo scaffale della libreria più lontana che abbiamo in casa. Dobbiamo andare a prenderlo, salire sulla scala, portarlo giù, cominciare a leggerlo quando va bene. Se no ce l'abbiamo, ecco. Pensate, Dio parla attraverso quella parola e vuole che sia vicina a noi. E allora l'esercizio dell'ascolto resta, dovrebbe diventare l'aiuto quotidiano, dovremmo saper rispondere, e io non sono capace, alzo le mani, forse perché non mi nutro abbastanza, dovremmo essere capaci di rispondere come ha fatto Gesù nelle tentazioni, a provocazione con la parola di Dio. Dovremmo, ma dovremmo esserci nutriti abbastanza. Il mattino resta quell'esercizio, la parola di Dio giornaliera da leggere, meditare, anche brevemente, fare in modo che attraversi la nostra giornata. La sera, questo esame di coscienza generale, questo esame di coscienza che non dura più di 10 minuti, un quarto d'ora, e ce l'avete sotto mano, inizia con un atteggiamento, prima ancora di interrogarsi, no, un atteggiamento, quello di illuminami Signore, chiedo la luce, illumina il mio intelletto perché sappia andare dentro le vicende del mio giorno, non ci devo camminare sopra, no, devo andare dentro. Illumina anche con il dono della scienza, perché sappia conoscere la bellezza e la potenza di Dio presente in quelle azioni, in quelle persone, in quelle situazioni. E dammi il dono della sapienza, che mi concede il gusto di conoscere, come ho scritto qui, il creato e quindi il suo creatore, San Francesco, che dice fratello sole, sorella luna, mica perché sono, perché di te mi parlano, altissimo Signore. Ecco, chiedi luce, non stanchiamoci, chiediamola, è la prima parte, anche se brevissima, chiedi luce, sappi dire grazie, riguarda la tua giornata e chiediti dove ci sono le opere di luce di Dio nella mia giornata, dove mi ha pizzicato, dove mi ha parlato, dove l'ho sentito. Ecco, sappiate dire grazie là dove trovate i suoi segni, e ci sono ogni giorno, quella capacità di avere la parola grazie sulle labbra e nel cuore apre già il cuore al domani. Che cosa c'è stato di bello oggi? Gratuito, non dovuto da me. Cosa c'è stato? Grazie Signore. Riconosci poi ciò che ti accade. Ecco, lì ho sottolineato, non limitiamoci a guardare ho dato un pugno, ho risposto male, andiamo sotto alle radici di questo. Ho dato un pugno forse perché non sono capace di accettare la mia debolezza e allora la nascondo dietro una violenza? Ho risposto male perché in fondo rosico di invidia? E allora non sono contento di me stesso? Andiamo a fondo alle cose, chiedendoci che cosa ho trascurato oggi, che cosa non ho sfruttato o cosa ho sfruttato male di quello che avevo. Ecco, riconosci ciò che ti accade, trovane il senso, vedi che direzione sta prendendo la tua vita. Fatto questo, sappi dire scusa, perché è un dialogo, non stai parlando a te stesso, hai a che fare con Lui. E allora sappi dire scusa, ma non così, perché mi dispiace davvero Signore, Tu mi hai dato, mi hai chiamato e io non ce l'ho fatta rispondere, mi dispiace da morire, mi sarebbe piaciuto, ma non ce l'ho fatta. Ti chiedo scusa come chiederei a un padre o a una madre o a un amico se non ho corrisposto con il mio amore al suo amore. Sappi dire scusa. E l'ultimo, abbandonati a Lui. E qua l'ho scritto perché come chi ha capito che per volare non è sufficiente aver realizzato l'aliante più bello, avere le ali più leggere, avere il pilota o essere il pilota migliore. No, quello che è essenziale è abbandonarsi al vento. È quello che ti porta su. Ecco, l'ultimo atteggiamento, prima di chiudere e di addormentarvi, abbandonatevi a Lui. Mi abbandono nelle tue mani. Non per niente la preghiera di Compieta finisce con ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace. Parole di abbandono. Mi abbandono a te. Ecco, questo esame, questa settimana, proviamo a farlo ogni sera, guardando quello che ci accade. seguendo questi 5 punti, rispondendo a quelle domande: quali sono le opere di luce, di grazia, di bellezza, quali sono le disgrazie che ci sono state, sapendo chiedere scusa, sapendo poi abbandonarsi a Lui. Ecco, in questo cammino, pian piano, veniamo a capire chi siamo e chi è Lui e quello che ci chiede. Ma è un cammino lungo, tutta una vita, tutta una vita. E allora o scherziamo e giochiamo con le bambole, oppure proviamo a essere cristiani fino in fondo, usando la nostra coscienza. C'è la data, usiamola. Poi se la sera vi viene sonno, ci sta, ecco. Però prendiamoci sul serio, perché penso che Lui ci prenda profondamente sul serio.